Gianni Morandi, io ci sono e ci siamo anche noi, c'è anche Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico, ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora, abbiamo già anticipato nel nostro sommario una notizia che ritengo sia particolarmente positiva, e cioè è in grande evidenza sulla stampa di Torino di oggi, in prima pagina. Da oggi vietate le confezioni monouso, basta plastica, scatta lo stop alla plastica monouso, entra in vigore oggi il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea del 2019, addio agli oggetti usa e getta e agli attrezzi da pesca non biodegradabili e non compostabili. Ora speriamo che le cose vadano effettivamente così, ma non c'è da dubitare, ecco. Pavel, come lo recepisci? È l'inizio di una reazione veramente importante, oppure come dire, rischia di essere un'eccezione, ecco?
No, io spero vivamente che questa decisione, che comunque è stata già anticipata, preannunciata, possa veramente cambiare il nostro modo di usare certi oggetti. Infatti la cultura del usa e getta per troppi anni, secondo me, si è impadronita dei nostri costumi, dei nostri usi, e quindi io saluto questa normativa veramente con grande gioia, grande speranza. Però, come ho potuto dire già diverse volte nel corso delle nostre conversazioni radiofoniche, non bastano le leggi, anche le leggi migliori, ci vuole la consapevolezza, ci vuole la profonda convinzione su alcuni temi, e questa trasformazione verso un mondo, non voglio dire soltanto più green, ma anche verso un mondo più umano, più sensibile, io penso che è un piccolo passo, e anche proprio la nostra riflessione, la nostra attenzione al modo in cui facciamo la spesa. E comunque ripeto, la legge di per sé mi sembra un ottimo dispositivo, però secondo me lavoriamo anche noi, ecco, di modo che diventi una cosa quotidiana, una cosa naturale.
Bene, e va anche segnalato che è l'accoglimento di una direttiva europea, no? Quando si dice che l'Europa serve a poco, beh, insomma, mi sembra che in questo caso sia un'ottima riprova che invece serve, ecco. Allora, questa è la notizia positiva. La notizia negativa di cui si parla invece in prima pagina sulla stampa è un servizio che viene dalla frontiera Polonia-Bielorussia, il confine dimenticato. I migranti continuano a morire in silenzio, gettati nel fiume e inseguiti dai cani. Se ne va anche Medici Senza Frontiere. E poi c'è un'intervista a Kyle McNally, operatore di Medici Senza Frontiere. Una donna ha abortito nella foresta, temeva le autorità di Varsavia. E ancora, prove inconfutabili delle violenze e l'Europa si volta dall'altra parte. Ecco, abbiamo detto buone parole sull'Europa, qui invece abbiamo curato innumerevoli ferite da percosse, da scossa elettrica e vari tipi di bruciature. Allora, una tua osservazione, non so, quelle volte, tu l'abbiamo detto tante volte, sei anche di nazionalità polacca, quelle volte che sei stato in Polonia ti è parso che ci fosse un dibattito nell'opinione pubblica polacca su questa vicenda, su questo confine, oppure è un problema rimosso anche tra i polacchi?
Oltre no, che resto fortunatamente d'Europa. Non è un problema rimosso. Io sono stato in Polonia a settembre, quindi sono già passati diversi mesi, ma comunque sono in contatto con la mia famiglia, con i miei amici in Polonia, e questa situazione non è sicuramente al centro del dibattito pubblico, ma soprattutto nell'ambito delle chiese cristiane, delle organizzazioni di volontariato, se ne parla e se ne parla tanto. Il vero problema è la posizione delle autorità polacche, che hanno praticamente dichiarato tutta la zona lungo il confine con la Bielorussia off limits, praticamente come se si trattasse, viene usato questo linguaggio, di una zona di guerra, letteralmente, e quindi per questo motivo e su quella base, per così dire, è vietato l'ingresso praticamente a tutti, inclusa la stampa, incluse le organizzazioni non governative, e anche le notizie che vengono in qualche modo diffuse sono notizie, per così dire, molto molto filtrate. Io ho controllato proprio stamattina il sito dell'agenzia di stampa ufficiale polacca PAP, si parla di questo problema, però si parla con toni diversi, si parla che i servizi segreti, anche con l'aiuto di Europol, hanno smantellato una rete criminale che in qualche modo esercitava il traffico degli esseri umani. Allora adesso, se noi paragoniamo le due notizie, quella che hai letto tu e la notizia che io ho trovato stamattina sul sito ufficiale dell'agenzia di stampa, ecco, si vede che sono anche due modi di informare, due modi di presentare la situazione. Se le accuse in qualche modo contenute nell'articolo sulla stampa dovessero essere confermate, oggettivamente confermate in una sede giudiziaria, sarebbero veramente reati gravissimi contro l'umanità, perché non è ammessa nessuna forma, per così dire, di offesa fisica o addirittura tortura. Le leggi internazionali su questo sono chiarissime. Certo, tutta un'altra musica se si presenta una notizia in cui si parla di organizzazioni criminali, di una grande organizzazione criminale che pare abbia fatturato più di 4 milioni di euro su questo traffico. Ecco, bisognerebbe veramente indagare fino in fondo, però anche come dicevi tu, secondo me l'Europa, intesa come Unione Europea in questo caso, dovrebbe farsi veramente anche garante dei diritti umani fondamentali.
È quello che in qualche modo era uno dei temi fondamentali della visione dell'Europa anche di Sassoli, no? E di questo personaggio che abbiamo così, come dire, imparato ad apprezzare, come spesso avviene, più dopo la morte che non prima, ma insomma effettivamente lui si era espresso in tante occasioni suscitandosi anche tante inimicizie, per la verità.
Infatti.
Allora, siamo ormai a ridosso della musica, voglio segnalare un titolo almeno sul Corriere di oggi, il Caffè di Gamellini, dove si parla di distanziamento emotivo, e questo non è un buon distanziamento effettivamente. Perché l'Europa non si può voltare dall'altra parte. C'è una famosa domanda che Dio pone a Caino nel racconto biblico, a proposito: dov'è tuo fratello? E Caino risponde: ma sono forse io il custode di mio fratello, no? Con questa risposta un po' retorica e un po' sarcastica, insomma, ecco, il rischio è quello di, appunto, di questo distanziamento emotivo che non va bene. Ne parliamo fra poco, sempre con Pavel Gajewski.
Tra le braccia tue voglio restare qui, dove c'è libertà, ai tuoi piedi voglio restare qui. Dove posso portare i miei pensieri, stare qui dove mi prostrerò per adorare Gesù mio re. Voglio restare qui dove incontrerò l'unico nome. Voglio restare qui. Qui
Marta Falcone, restare qui su RWS, torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. E ci siamo lasciati poco fa, Pavel, citando il titolo del caffè di Gramellini di oggi, Distanziamento emotivo. Gramellini fa riferimento alla vicenda al pronto soccorso di Sassari, in cui una donna è stata sostanzialmente allontanata nonostante che avesse un grave problema per quanto riguarda appunto la sua gravidanza. Non la possiamo visitare, motivi di sicurezza, torni con il tampone o se la situazione dovesse peggiorare. La situazione peggiora subito al parcheggio dell'ospedale, aborto spontaneo. Sono cose che succedono purtroppo, però ecco, il fatto che questa era una donna che dal 2016 provava ad avere un bambino, evidentemente si era spaventata in rapporto alla possibilità della vaccinazione. Questo è un problema, come dire, che non riguarda solo lei, però ecco, Gramellini dice va bene il distanziamento fisico, ma nessun decreto prevede il distanziamento emotivo. Ecco, allora, lasciando un attimo da parte il tema vaccino sì, vaccino no, ecco, però questo distanziamento emotivo è un problema di sempre, forse. Ecco, mi viene in mente quando una persona chiede a Gesù di Nazaret: ma chi è il mio prossimo, quello che devo amare come me stesso addirittura, no? Chi è il mio prossimo? Ecco, e questa è una domanda importante: chi è il nostro prossimo? Ci possiamo permettere di, come dire, sentire empatia per tante persone, oppure forse vale la pena, insomma, essere empatici e amare almeno la nostra famiglia, punto e basta. Non so, che ne pensi, Pavel?
Io penso che l'empatia è una caratteristica molto bella, ma non basta. La parola biblica è compassione, che ha un'etimologia molto molto profonda, in qualche modo non solo empatia, non solo calarsi nei panni, come diciamo noi in Italia, dell'altro, dell'altra, o come dicono gli inglesi, nelle scarpe dell'altro o dell'altra, ma provare veramente la compassione, provare questa profonda comunione relazionale, perché in effetti questa che io chiamo la comunione relazionale è anche la base del nostro parlare di Dio, è la base della nostra fede. In effetti la compassione, che è molto più dell'empatia, è una delle categorie teologiche quando parliamo della grazia di Dio, del suo amore per l'umanità. E io credo che l'insegnamento di Gesù contenuto nella parabola del buon samaritano è già sufficiente per comprendere l'importanza della compassione, del dono gratuito di sé. Ma io andrei ancora oltre: non dimentichiamo che quando a Gesù viene posta la domanda: ma qual è il comandamento grande, nel senso il più grande, il più importante? Ecco, Gesù fa questa perfetta sintesi di due comandamenti dell'Antico Testamento, facendone uno solo, unito dalla parola amore, amore che naturalmente include la compassione. Allora io credo che nella prospettiva della fede cristiana abbiamo, per così dire, diverse indicazioni belle, profonde, ma io direi anche vincolanti. La storia che racconta Massimo Gramellini è sconcertante, ma non solo per questa distanza emotiva. Ma io non sono esperto in deontologia medica, ma mi sembra che lì è stata violata una norma fondamentale per gli operatori sanitari, il cosiddetto giuramento di Ippocrate, che in qualche modo obbliga un operatore sanitario a mettere a repentaglio la propria vita per salvare la vita di un altro essere umano. E qualche volta un atto di eroismo ci è anche richiesto, che in questo caso, secondo me, gli operatori sanitari, a mio modesto avviso, non rischiavano poi più di tanto. Invece ho l'impressione che per quella donna è una tragedia indescrivibile.
Certo. Allora, forse l'ultimo argomento che vogliamo affrontare, anche perché se ne parla ampiamente su tutti i giornali, come è noto, sono in tanti ad aspirare segretamente alla presidenza della Repubblica. Non so se anche tu, Pavel, ci speri in qualche modo, non so.
No, avrei i requisiti perché ho compiuto i 50 anni.
Sei anche di nazionalità italiana, per cui sei
Vabbè. Sì, okay. Ma no.
Però no, allora,
smentisco tutte le voci eventualmente in circolazione.
Allora, ecco, una persona che però non ha problemi a segnalarsi come possibile presidente è Silvio Berlusconi, e ci sono naturalmente tantissimi articoli anche molto polemici, beh, insomma basta sfogliare Il Fatto Quotidiano, no? Però una cosa su cui non si è spesso messo in, come dire, messo in evidenza è il fatto che Silvio Berlusconi ha 85 anni. Ora, è vero che, come dire, l'età è per certi aspetti relativa, però anche quella conta. Ecco, forse io vorrei chiederti un tuo parere, Pavel, sul senso forse anche dei limiti, anche i limiti anagrafici che gli uomini e le donne dovrebbero porsi. Non lo so, ecco, vuoi dirci qualche cosa su questo? I pastori quando vanno in pensione?
Nella Chiesa Valdese all'età di 70 anni.
70 anni, anche questa è una bella età, direi.
Anche quella è una bella età.
Credo che anche, comunque, a parte il Papa, persino i cardinali vanno in pensione normalmente, però ecco.
Mi sembra di sì, dopo, ma anche tutti i vescovi dopo aver superato la soglia dei 75 anni, cosa che è successo di recente a Terni, si ritirano, vanno in pensione. 5 anni in più rispetto alle pastore, i pastori valdesi, ma comunque c'è un limite. Comunque io non ho il piacere, il privilegio di conoscere di persona il presidente Berlusconi, ma conosco e ho conosciuto nel corso del mio ministero pastorale numerose persone sue coetanee, posso dire così, e qualunque sia la loro situazione di salute, diciamo così, tutte queste persone mi hanno confessato più o meno apertamente la percezione di un limite qualche volta fisico, talvolta anche un limite mentale. L'hanno fatto sempre con molta, molta serenità. Naturalmente ogni persona è diversa dall'altra, però il fatto è che le persone anziane sono preziose per la società, sono preziose grazie alla loro esperienza di vita, soprattutto se sono in grado di narrare queste esperienze in modo tale che l'altro più giovane di 30 anni, di 40 anni possa imparare qualcosa. Però personalmente sono convinto che per quanto riguarda le cariche pubbliche di questa levatura, che a mio modesto avviso richiedono anche un notevole sforzo fisico, ottime condizioni fisiche per far fronte ai numerosi impegni, ecco, sarebbe credo anche opportuno, come la Costituzione stabilisce l'età minima, sarebbe forse opportuno che si stabilisse anche, certo, il limite massimo dell'età per questo genere di incarichi, perché ripeto, il nostro corpo, prima di tutto il nostro corpo, inevitabilmente subisce delle, per così dire, mutazioni, non siamo, come dire, gli stessi di 30 anni fa. E poi c'è la questione anche delle energie mentali che molte persone anziane le possiedono, però la distribuzione di queste energie è diversa rispetto ad una persona di 60 anni o anche 70 anni.
Allora Pavel, non so se ci siamo inimicati tutta una fascia di età, diciamo così.
Speriamo di no, è una fascia di età preziosa, però il livello di consapevolezza delle proprie possibilità deve essere anche alto.
Bene, allora grazie allora Pavel Gajewski, teologo evangelico, che è stato in nostra compagnia anche quest'oggi, e a risentirci la prossima settimana se possibile. Grazie allora, a
speriamo
presto.
Buon proseguimento.